Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Ci sono donne che a Bologna, la nostra città, è doveroso ricordare. Donne come Francesca De Giovanni, nome di battaglia Edera, che a neanche 20 anni ebbe il coraggio di avvicinarsi a un impiegato comunale e, indicando la sua camicia nera che portava sotto la giacca, dire: queste camicie nere fra qualche anno dovranno scomparire. Era il 1943. Francesca era in un locale pubblico e venne arrestata. Da quel momento la sua vita cambiò. E come Irma Bandiera, Emma Casari e tante altre donne bolognesi, lottò per la libertà. I suoi occhi, le rare immagini che si possono ritrovare negli archivi o in rete, mostrano come un lampo di decisa consapevolezza.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
A parlare di Edera, che come la famosa pianta stava attaccata ai suoi ideali di libertà, è Olga Massari, collaboratrice dell'Istituto Parri di Bologna, che ci racconterà un po' la sua storia, la sua vita e che cosa ha rappresentato Edera per Bologna. Buongiorno e benvenuta al resto di Bologna.
Grazie per l'invito, grazie a voi.
Allora Olga, ci vuole raccontare chi era Francesca Edera De Giovanni?
Sì, Edera è una ragazza, io ti direi una ragazza normale di Monterenzio, nata nel 1923, che insieme alla famiglia, che è antifascista, infatti anche il padre è partigiano e sopravvive alla figlia, gestisce un mulino lì dalle parti di Monterenzio. Ti racconto questo aneddoto giusto per far capire la tempra di questa ragazza, di questa persona. Nel gennaio del 43 viene arrestata perché in un bar a Monterenzio dice ad un impiegato pubblico che indossava la camicia nera, gli dice, apro virgolette perché queste sono delle le parole riportate dalle carte di polizia, lei gli dice: queste camicie nere fra qualche anno dovranno scomparire. Lei viene denunciata ovviamente da anonimi e resta in carcere per 15 giorni. Questo sia per ricordare la tempra, per raccontare la tempra di Edera, sia per ricordarci il clima politico della rinata Repubblica Sociale Italiana di cui anche Bologna fa parte. Nel frattempo comunque il mulino di famiglia diventa un ritrovo di antifascisti. Accade l'8 settembre 43 ed Edera con altre persone forma il primo gruppo partigiano di Monterenzio.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Gruppo che poi confluisce nella 36ª Brigata Bianconcini, che opera soprattutto nel Limolese. Arriviamo all'aprile del 44, momento in cui si organizza davvero la resistenza, in cui si combatte, in cui purtroppo ci sono anche i primi caduti. Il 25 marzo Edera e i compagni arrivano a Bologna da Monterenzio, in piazza Ravegnana arrivano per incontrare un certo Naldi, che poi noi sappiamo è un infiltrato e un delatore. Nel gruppo di persone, di partigiani in cui c'è Edera, c'è anche uno studente friulano che si chiama Egon Brass, un studente dell'università, che diventa il suo fidanzato. E questo non lo dico per avere un particolare pruriginoso nella vita privata di queste due persone, ma per sottolineare anche che in un momento drammatico come la guerra, in una situazione estrema come la lotta di liberazione, ci sia spazio per una liberazione che è anche personale, ci sono margini di libertà, specialmente per le donne e per le ragazze, che in altri momenti sarebbero possibili. Comunque, dopo questa spiata di questo Naldi, il 30 marzo Edera risulta essere in carcere, nel carcere di San Giovanni in Monte. E la notte tra il 31 marzo e il 1 aprile, tutto il gruppo composto da lei stessa, da Egon Brass, da Attilio Diolaiti, Enrico Foscardi, Ferdinando Grilli, Ettore Zaniboni, viene prelevato dalle celle e viene detto loro che devono essere trasferite al carcere di Castelfranco Emilia. Sappiamo che non sarà così, e sappiamo anche che prima di uscire dal carcere di San Giovanni Edera consegna 100 lire ad una suora con la promessa di dare questi soldi alla famiglia. Chi si incarica di prelevare il gruppo di partigiani è la famigerata, purtroppo, Compagnia Autonoma Speciale, quella di Renato Tartarotti, conosciuti in seguito come veri e propri torturatori e cacciatori di partigiani. Il viaggio ovviamente non finisce a Castelfranco Emilia, ma finisce molto prima, e precisamente sul muro di cinta della Certosa di Bologna, dove quasi all'alba tutte le persone che fanno parte del gruppo vengono fucilate.
Ma Edera, tra l'altro, è stata la prima donna a essere fucilata a Bologna dai nazifascisti, è davvero così?
Sì, la ricordiamo anche per essere la prima donna che cade sotto il giogo nazifascista. E sempre a proposito di questo carattere molto particolare che ci danno le testimonianze e che ci rivela il suo essere, appunto, ci sono delle leggende, delle questioni rispetto agli ultimi minuti prima della morte, prima di essere fucilata. Perché c'è una versione ovviamente non suffragata da vere e proprie fonti, quindi io racconto quello che è stato tramandato, che a un certo punto prima della fucilazione Edera dice qualcosa, dice: non è lontano il momento della vendetta e voi pagherete col sangue il sangue che avete sparso. Altri invece raccontano che lei non proferisce parola, ma si gira per guardare i suoi assassini, cerca di sputarli in faccia, prende la scarica di pallottole nel petto e muore. Cosa cambia rispetto alla lotta di resistenza e alla vita di questa ragazza? Niente, anche perché, come ho detto, non sono testimonianze che non sono suffragate da fonti certe. Però ovviamente è normale che nei ricordi e nella vulgata ci sia un'area di eroicità che circonda la resistenza. Questo capita però soprattutto con le partigiane, perché per molto tempo nella memoria pubblica del dopoguerra queste vengono presentate e rappresentate come un'eccezione alla regola, dove l'eccezione è una donna che prende le armi, e ovviamente per l'epoca è sicuramente un'eccezione, e la regola sono le donne rimaste a casa ad aspettare gli uomini. Io mi chiedo che cosa c'è in mezzo questo bianco-nero, e in mezzo ci sono le centinaia di partigiane della provincia di Bologna. Per dare qualche numero, i partigiani totali, e questa è una cifra che è sicuramente al ribasso, sono 8.644, le donne sono circa 1.300.
Quindi una minoranza, una minoranza comunque, tante ma una minoranza.
Sì, contando il fatto che è la prima volta che delle donne partecipano ad una lotta di liberazione, partecipano ad un momento così importante per la storia, è una minoranza rumorosa, mi verrebbe da dire. E ovviamente, oltre a prendere le armi, queste donne svolgono ruoli da ufficiali di collegamento, cioè quelle che noi chiamiamo comunemente le staffette, e ruoli di logistica. Molte di queste donne non hanno mai raccontato la loro personale lotta di liberazione, che oltre a prendere le armi, oltre a curarsi dei partigiani, oltre a tutto quello che sappiamo, è anche una lotta di liberazione fatta di scardinamento di stereotipi e di tabù. Pensiamo che negli anni 40, per prendere una donna che prende in mano un fucile, non è una cosa ben vista, ecco.
Al di là, diciamo così, della veridicità o meno delle parole che Edera ha detto prima di morire. In ogni caso, insomma, la sua storia parla da sola, no? La sua storia di coraggio. Ecco, volevo chiederti che cosa secondo te alla fine ci insegna la storia di Edera.
Beh, la storia di Edera è una storia molto particolare, anche perché sappiamo abbastanza di lei nonostante sia morta a 21 anni. Una cosa su tutte, se dovessi rivolgermi a qualcuno che non studia la resistenza, direi che Edera ci insegna che davanti a ogni tipo di sopruso non bisogna stare zitte, perché lei non è stata zitta, che un sopruso che sia la guerra al nazifascismo oppure che sia la vita quotidiana, lei ci dimostra che con una grandissima però dose di coraggio si può fare tantissimo. Quindi direi che mi verrebbe da dire questo, ci insegna la sua storia.
Ma un insegnamento anche molto, molto attuale. Visto che con Edera, insomma, a Bologna, come facevi presente prima, sono state tante le donne partigiane, ti chiedevo se c'è un luogo, qualche luogo in città che possiamo in qualche modo visitare per dare un consiglio anche ai nostri ascoltatori per conoscere meglio queste eroine partigiane che in certi casi purtroppo non tutte sono così note.
Sì, devo dire che a Bologna siamo abbastanza fortunate rispetto a monumenti e ricordi delle partigiane, in altre città non è assolutamente così, ma se dovessi fare un itinerario in città io partirei proprio dalla targa in ricordo di Edera De Giovanni e dei suoi compagni, che è apposta sul muro di cinta della Certosa, è di fianco l'entrata principale dal lato, per capirci, di via Gandhi. Se poi vogliamo entrare nella Certosa c'è il Sacrario Partigiano, dove c'è anche la piccola iscrizione dedicata proprio a Edera De Giovanni e a tutti i partigiani e le partigiane cadute. È un luogo molto molto suggestivo. Poi andrei, visto che non è lontano, sotto casa di Irma Bandiera, nella via a lei dedicata, dove al numero civico 1, esattamente sotto casa sua, c'è un epitaffio con la sua foto. Ironia della sorte, prima del 45 questa via si chiamava Via delle Brigate Nere, e poi l'amministrazione dopo la liberazione l'ha dedicata ovviamente a Irma Bandiera. Poi, visto che è lì vicino, andrei a Villa Spada, dove c'è il monumento delle 128 partigiane cadute nella provincia di Bologna. Dico che siamo fortunate perché direi che in nessun'altra città c'è un monumento dedicato esclusivamente alle donne in armi, quindi forse un unicum sicuramente in Italia. Tra l'altro un monumento poi voluto dalla partigiana Emma Casari, quindi è un cerchio che si chiude. Infine direi che se non siamo troppo stanche possiamo andare in Portalame, e là c'è il monumento al partigiano e alla partigiana, che è ancora una delle rare rappresentazioni di una donna combattente. Infatti, se ci facciamo caso, oltre ai capelli lunghi lei porta in spalla una cartucciera, che è il simbolo ovviamente delle armi.
Grazie mille Olga Massari anche per questo itinerario nella nostra città che segue la resistenza, e quindi ti ringrazio per questa chiacchierata e ringraziamo anche l'Istituto Parri.
Grazie a te.
Lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.